Nuova intervista di Radio Gwen. Oggi abbiamo con noi Livio Magnini, chitarrista dei Blu Vertigo. Ciao Livio.
Ciao, ciao a
Come
tutti.
stai?
Bene, bene, accaldato, ma bene.
Sì. I nostri ascoltatori vogliono sapere principalmente una cosa che potrai
Sì.
immaginare. Quando uscirà il nuovo disco?
Per il momento non ti so dare una data, ma non è tanto una questione di realizzazione del materiale, quanto che stiamo preparando diverse cose di cui al momento, diciamo, purtroppo non posso rivelare quasi nulla. Però diciamo che idealmente, se tutto prosegue come da copione, ci saranno diverse sorprese, non una sola.
Ma avete pensato anche a dei live?
Ma
Disco?
pe penso, diciamo che sicuramente in programma ci sono anche delle date. Vabbè, una comunque è stata già annunciata, cioè come che la partecipazione alla commemorazione di Battiato il 21 settembre all'Arena di Verona. Quindi diciamo che da lì poi ci possono essere nuovi sviluppi.
Cosa significa per te capire Battiato?
Ma più che capire Battiato, in questo caso per me Franco ha rappresentato tante cose. Prima, solo dal punto di vista musicale e dal punto di vista, se vuoi, intellettivo, non intellettuale, cioè proprio intellettivo, cioè nel senso proprio di comprensione delle cose, è stato un artista importantissimo. Innanzitutto perché credo che sia stato in assoluto il primo che ha giocato un po' con, chiamiamola così, con l'ignoranza degli italiani, nel senso che La voce del padrone è stato un album dove attraverso frasi e parole molto particolari è riuscito a farsi apprezzare dalla massa, che probabilmente non lo capiva completamente. Infatti la frase di Marco, capire Battiato, vuol dire andare oltre quello che può essere il primo livello di significato delle sue canzoni, no? Cioè, quante persone si sono riempite la bocca della frase cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente, ma in realtà poi quante hanno capito veramente che cosa intendeva, come quando parlava dei supermercati coi reparti sacri? Cioè, alla fine è stato un precursore di quello che sta succedendo oggi. Cioè, lui pensava alla massificazione, alla vendita dei valori, quindi arrivare addirittura a vendere la religione. Beh, direi che oggi non c'è cosa più autentica, basta pensare ai telepredicatori o al fatto che ci siano negozi che vendono, per esempio, accessori per la preghiera o cose di questo tipo. Quindi per me ha rappresentato tanto quando ero ragazzo, perché comunque mi dava l'idea di essere qualcosa in più rispetto a quello che era l'offerta musicale. Certo, quando l'ho conosciuto e quando ho avuto la fortuna di collaborarci, e per il disco di Yuri Kamisaska e sia per i nostri dischi, è stato uno step, insomma, successivo, perché conoscerlo ha significato tante cose, oltre al fatto che era un individuo di estrema ironia e di una modestia notevole, nonostante molte persone, vedendo le sue interviste in televisione, pensino il contrario esatto, cioè che non fosse modesto o altro. Però il Battiato delle interviste era il Battiato individuo che parla a quello che dovrebbe essere l'intelligenza italiana, quindi la cultura, i giornalisti, eccetera. Ed era molto duro sotto questo punto di vista, perché non gli interessava tanto perdere del tempo né nel lodare se stesso, né tantomeno nel parlare a gente che non era molto interessata a quello che lui aveva da dire. Cioè, era molto scocciato delle domande classiche che i giornalisti fanno. E mentre come individuo era in grado di mettere chiunque a proprio agio in pochi minuti. Ricordo una cena che abbiamo fatto a Montreux, in Svizzera mentre stavamo mixando Zero. Lui è venuto a trovarci e a incidere parte delle voci che ha fatto per Sovrapensiero, e c'erano tante persone a tavola, c'erano le nostre, diciamo, fidanzate del tempo, c'erano i fonici, c'erano un po' di persone, e ovviamente c'era un certo tipo di reverenza e rispetto. Lui invece si è seduto a tavola, dopo aver scelto tra l'altro lui un ristorante marocchino buonissimo, si è seduto a tavola e ha iniziato a raccontare un aneddoto dove sembrava che lui appunto si lodasse da solo, no? E invece la morale del racconto alla fine era una sua grandissima figura di M, cioè una cosa pessima, dove appunto, cioè, è come se avesse creato la tensione per cui tutti avessero pensato ma allora è proprio come dicono, che così, per concludere invece con un esito opposto e con delle grandi risate che ovviamente hanno messo tutti a proprio agio in pochi minuti. E poi vabbè, sicuramente era un grande interlocutore, cioè era una persona con cui ci si poteva parlare di tutto. Io poi non ho avuto molti altri incontri, ma Marco assolutamente sì, e insomma ricordo diversi episodi, tra cui il Violino e la Selce, che era il festival di cui lui era il curatore, e noi abbiamo fatto da band per lui, che ha cantato 6 pezzi suoi con noi, che da Strade dell'Est al Re del Mondo, Atlantide, è un ricordo che mi porto nel cuore, e mi piacerebbe che tutti potessero godere di quel momento, cioè ascoltando quello che è successo durante quel concerto, che per noi comunque rimane un momento importantissimo.
Invece, scusami, ci puoi dire soltanto se il nuovo disco come sta procedendo, se ha un'impronta più di Music for the Masses o più di sperimentazione? Cosa possiamo aspettarci?
Parlare di Music for the Masses inteso come musica per le masse, cioè, e non citando proprio il disco dei Depeche Mode, no, direi che...
Cioè sarà più orecchiabile, più... musica pop o più di sperimentazione?
No, direi che è decisamente un disco più di sperimentazione che un disco prettamente pop. Dopodiché ci sono ovviamente anche degli episodi pop.
Invece in questi anni di pausa dai Blu Vertigo a che progetti ti sei dedicato?
Io di base, come progetti realizzati da me o di cui ho fatto parte... ce ne sono diversi. Vabbè, il primo è stato Jet Lag, ma ormai è passato un po' di tempo, che è uscito nel 2004 ed era un disco della quale sono stato molto contento e che è rimasto per molti che l'hanno ascoltato. Era un disco con degli ospiti, con ospiti particolari, c'erano Max Gazzè, Samuele Bersani, Amanda Lira, Alessandro Haber, Mario Venuti, Giorgia, c'erano tantissimi ospiti. Tra l'altro diciamo che stiamo per preparare una seconda uscita a distanza di più di 10 anni, è una cosa particolare, cioè non sarà diciamo solo un disco. Poi qualche anno fa, cioè un anno e mezzo fa, sono uscito con un progetto insieme a Elio Marchesini, percussionista della Scala, e a Michele Monestiroli, che si chiama Cat Paradox, ed è un progetto di musica elettronica con l'orchestra sinfonica. Abbiamo fatto anche diverse date con Beatrice Venezzi, che è la direttrice d'orchestra forse più famosa che abbiamo in Italia in questo momento e anche a livello internazionale. Ed è un progetto che consiglio a tutti di ascoltare, perché è un progetto di musica elettronica in stile Daft Punk, però fatto con l'orchestra sinfonica. Quindi c'è una commissione di generi molto importante. Dopodiché, come produttore, insomma, ho fatto diverse e tante cose, cioè a partire dai dischi di Giorgia, da Ladra di Vento, da Stonata ed altri, fino a produzioni di tanti altri gruppi, anche di band, diciamo, semi sconosciute, che poi hanno proseguito la loro carriera brillantemente. Tra queste c'è The Need the Night and the Panic Party, che è una band di Fano, che ha firmato con la Wall of Sound, l'etichetta di Fatboy Slim, e che ha fatto tutti i festival internazionali più importanti, e che adesso ovviamente si trova in un panorama internazionale e forse poco conosciuta in Italia. Ho continuato, diciamo, un po' la mia strada principale, che è quella appunto di produttore, di sound engineer, e ho partecipato a tantissimi progetti anche a livello culturale, delle installazioni. Ho fatto il curatore e il direttore di produzione di più di 80 eventi in triennale.
Invece, prima della tua carriera di musicista, sappiamo che hai un passato da atleta.
Sì, esatto. Sì, ho un passato come sciabolatore, sono stato per 13 anni in nazionale, sono stato vice campione europeo, ho partecipato a diverse prove di Coppa del Mondo, cioè 5 circuiti di Coppa del Mondo, dove ho fatto diverse finali, anche un campionato del mondo in Colorado, insomma un po' di cose.
Scegliere tra musica e sport è stato difficile, sì, ai tempi?
No, non è stato difficile, anche se mi hanno dato del pazzo, ovviamente, perché io ero nelle fiamme oro, ero nella nazionale, ero nella rosa degli olimpici, cioè, e dei probabili olimpici, cioè c'è una rosa che viene stilata, si chiamano PO, e IEN, interesse nazionale, e praticamente facevo parte di questa rosa nel 96, proprio quando c'erano le Olimpiadi, e nel 96 sono stato avvicinato, diciamo, da Morgan, che mi propose di trovare con loro per vedere se potevo andare bene come chitarrista per sostituire Pancaldi. Io in quel momento avevo, diciamo, smesso di suonare e di pensare di dedicare la mia vita alla musica. Stavo facendo chimica e tecnologia farmaceutiche all'università, stavo dedicando la maggior parte del mio tempo agli allenamenti proprio per il discorso olimpico, e improvvisamente mi sono trovato a scegliere e ho fatto una scelta che non ho mai rimpianto, diciamo. Cioè, non è stato difficile. Ricordo che le Fiamme Oro avevano diverse perplessità, cioè quando gli dissi che non volevo, cioè che mi stavo praticamente licenziando e che stavo per lasciare la polizia, erano convinti che stessi ricattando le Fiamme Oro e la federazione per partecipare sicuramente ai Giochi Olimpici. In realtà io ho cercato di spiegargli che stavo proprio appendendo la sciabola al chiodo per fare il musicista. E vabbè, all'inizio non l'hanno presa sicuramente bene, ma poi dopo, quando li ho rincontrati, sono stati contenti della mia scelta, e tant'è vero che conservo ancora un rapporto speciale con la federazione e con tutti gli atleti con cui ho condiviso allenamenti, gare di Coppa del Mondo e mondiali. Tant'è vero che mi sono sentito, proprio dopo queste medaglie di sciabola, con gli allenatori, con alcuni dei tiratori, perché ancora appunto mantengo questo tipo di rapporti.
Ma invece, visto che eri anche abbastanza giovane, come ti sei gestito il successo, le aspettative tue e altrui? Penso ad esempio al ritiro di Simone Biles, proprio recentissimo, delle Olimpiadi. Com'è sentirsi la pressione addosso?
Ma la pressione addosso è una cosa che sento da quando ho 12 anni, quindi è una cosa con cui ho sempre fatto i conti, e passare dalla scherma alla musica è stato uno scherzetto, cioè nel senso che la tensione che hai per una gara quando vai su un palcoscenico è ben diversa. Cioè, mi faceva ridere il fatto che ricordo che c'era molta tensione da parte degli altri quando facevamo concerti di un certo peso. Ricordo Andy forse un po' più agitato per alcune cose o altro, e io mi chiedevo come potessero essere agitati per fare una cosa così divertente e piacevole, quando insomma, se tu fai uno sport individuale e sei a un campionato del mondo, la mattina che ti svegli la tensione è decisamente, decisamente diversa. Sì, Però sono sempre stato in grado di gestire questo tipo di tensioni. Le tensioni e le ansie che non gestisco sono più legate a fattori che non hanno niente a che vedere con la competizione e con la musica, ma ahimè forse di più con la civiltà delle persone e con l'economia, visto che cioè, bisogna sempre lottare sotto questo punto di vista per far riconoscere la propria identità, e mai come durante il Covid è stato lampante che la cultura in Italia non ha nessun valore e che veniamo, come ha detto lo Stato stesso, abbiamo fatto divertire e sorridere le persone, cioè questo è il nostro compito, quello di essere dei giullari del popolo, e questa cosa non mi è andata proprio giù, sinceramente,
E con
cioè
le
non è.
manifestazioni che avete fatto, eccetera, siete riusciti a ottenere qualcosa?
Ma direi che no, non siamo riusciti a ottenere niente. Non è questione di somme, è questione di concezione. La nostra funzione è quella di far divertire la gente, e quindi in un momento di crisi non è importante, ma in che società stiamo vivendo? Cioè, non è forse in un momento di crisi che è importante far divertire la gente, visto che ci dicono che questo dobbiamo fare, cioè far divertire le
Per
persone?
divertire non
Cioè, quindi non
solo,
è
che
forse.
arricchire, che poi
Eh beh,
è
questo
quello che
però lo stai
conta.
dicendo tu, lo Stato italiano non la pensa così, tant'è vero che sta distruggendo la cultura in Italia, perché non solo non vuole arricchire, ma vuole schiacciare la coscienza delle persone.
Chiaro.
Cioè, non vuole che le persone ubbidiscano a una serie di idee e che non sviluppino una propria capacità di analisi, e questa capacità si può ottenere solo attraverso la cultura, attraverso la lettura, la musica, l'arte, cioè attraverso tutto quello che può arricchire umanamente una persona e non arricchire finanziariamente una persona. Siamo
Certo.
nel secolo più buio, credo che ci sia, dove la comunicazione, l'immagine e il denaro sono la cosa che tutti aspirano.
E torniamo a Battiato, alla
Sì,
sua
esattamente.
filosofia anticonsumista.
Esattamente.
Va bene, Livio, io ti auguro veramente tutto il meglio, per
Grazie.
tutto e ti ringrazio tantissimo per questo tempo e
Grazie a
niente,
te
ci
e
vediamo
grazie anche agli
presto
ascoltatori. Va
allora live. Ciao
bene,
Livio,
d'accordo.
grazie.
Ciao,
Ciao
grazie.
ciao ciao.
Ciao, ciao.